vedere di nascosto l'effetto che fa. Vengo anch'io, no tu no, vengo anch'io, no tu no, vengo anch'io, no tu no. Ma perché? Perché no? Si potrebbe andare tutti quanti ora che è primavera. Vengo anch'io, no tu no, con la bella sotto braccio a parlare d'amore e scoprire che va sempre a finire che piove e vedere di nascosto l'effetto che fa. Vengo anch'io, no tu no, vengo anch'io, no tu no, vengo anch'io, no tu no. Ma perché? Perché no? Si potrebbe poi sperare tutti in un mondo migliore. Vengo anch'io, no tu no, dove ognuno sia già pronto a tagliarti una mano. Un bel mondo sol con l'odio ma senza l'amore e vedere di nascosto l'effetto che fa.
Allora, buongiorno, la trasmissione domenicale Vengo Anch'io. Noi oggi 30 dicembre 2018 faremo una trasmissione senza un tema preciso, faremo un bilancio dell'orribile anno del 2018. È stato il successo di tutto, un casino insomma, che poi ne parleremo. Una cosa positiva c'è, che quest'anno abbiamo fatto il ripetito rinnovo grazie al contributo che col crowdfunding ci hanno aiutato gli ascoltatori, e pertanto noi vi ricordiamo anche che i numeri, no, per continuare, per dare sempre un contributo a questa radio per poter trasmettere, dato che campiamo solamente con l'aiuto di chi ci ascolta, di chi la radio la fa. Conto corrente postale 61 80 40 01, intestato a Cooperativa Culturale Laboratorio 2001, via De Volci 56 00 185 Roma. Così, attraverso l'ufficio postale, uno può fare. Per chi è più tecnologico, più moderno, per chi adopera i pagamenti anche attraverso il sistema online, può andare sul sito della radio www.ondarossa.info, cliccare sulla voce sostieni, e lì molto semplice c'è sta l'istruzione di come poter versare il loro contributo. Se arrivate, fate questa operazione mentre ascoltate la radio questa mattina, noi vi saremo grati. Dopo verificheremo se sono arrivate sottoscrizione, anche indice di gradimento per ogni trasmissione, no? Quando lancia che dà sta cosa, se arrivano i soldi. E noi proviamo, dobbiamo fare un pochettino anche di come sapere se ci ascoltano o non ci ascoltano, sapendo perfettamente che questa è una radio molto ascoltata, un po' da tutte le parti, soprattutto da questura. Però non ne perdono una puntata quelli della questura, qualche compagno qualche volta si distrae e magari perde la puntata. Allora, noi cercheremo di ragionare con quello che è avvenuto quest'anno, insomma, gli avvenimenti, sto clima veramente micidiale. Faremo una corrispondenza col presidio che oggi pomeriggio si terrà a CPR a Ponte Galeria, dove sono detenuti gente che non ha fatto assolutamente niente, solo che qualcuno ha dichiarato che sono illegali perché sono clandestini, gente che magari in Italia vive e lavora da anni, gli scade il permesso di soggiorno, diventano clandestini. Sentiremo qualcuno di questi che ci spiega questa iniziativa, che si collega con l'iniziativa che sentiremo pure un'altra corrispondenza dell'appuntamento tradizionale che la radio ormai da anni fa, da vent'anni, che fa sotto il carcere di Re Bibbia a via Bartolo Longo. Tutti gli anni andiamo a fare l'ultimo dell'anno più che festeggiare, farci sentire, portare un saluto e il contributo ai detenuti che sono prigionieri dentro quel carcere, in particolare al settore femminile, al quale quasi si riesce non solo a parlare ma a vedersi dalle finestre. Insomma, come tutti gli anni, ci sarà poi la possibilità di anche fare colazione, diciamo, ecco, ci sarà pure la possibilità di mangiare qualcosa. E facciamo il saluto e gli auguri con tutti i compagni che ogni anno ci troviamo lì in questa landa desolata di Re Bibbia, a ricordare, insomma, che lì ci sono delle umanità chiuse e imprigionate. Vediamo, ci facciamo fare pure la corrispondenza su questa situazione e poi discuteremo, no, di quello che avviene, che cosa sta avvenendo nel mondo, di palestinesi, di curdi, di, insomma, stanno venendo le cose, questo razzismo dilagante in Italia. Non parleremo di quello che abbiamo mangiato stamattina per colazione, perché ognuno fa la colazione come gli pare lì, però non è quello che dobbiamo dire a tutti quanti. Però parleremo di quello che sta avvenendo, veramente qualcosa di orribilante. L'ultima, e poi la parola a voi, che Salvini si è lamentato ieri che i giardinetti pubblici sono occupati da tutti i figli degli extracomunitari e occupano troppo. Lei l'ha detto, è una cosa vera, è tutto reale, insomma, hanno commentato questa notizia ieri pure in televisione, che Salvini dice qua bisogna fare provvedimenti, forse daranno il DASPO anche ai ragazzini. No, ai fascisti delle curve, quelli non se ne vanno, anzi, ricevuti possibilmente le riceverà al Viminale. Insomma, questo è il clima che si sta creando e dentro questa cosa cercheremo di ragionare. Però adesso, nell'attesa che facciamo, metti lo spottino di Ponte Galeria e poi andiamo avanti con la discussione.
Il weekend?
Sì, certo, solo che sono domenica e lunedì.
Allora, che fanno a Capodanno?
Ma non hai sentito del presidio?
Ah, il 31 a Re Bibbia, contro il carcere, sì.
Sì, a Vaglia. E poi c'è pure quello il 30 al CPR di Ponte Galeria.
E dai, allora fanno il weekend?
Sì, certo, solo che sono domenica e lunedì.
Domenica 30 dicembre, presidio contro il CPR di Roma. Ore 15.30, stazione Fiera di Roma. Contro Salvini e la sua propaganda. Contro il business dell'accoglienza.
Quest'anno per Capodanno avrei proprio voglia di qualcosa di fine.
Sì, basta con questi festeggiamenti rozzi, con le volgarità, con le cafonate. Chiamiamo il Duca, vediamo se ha programmi.
Duca, mi suggerisca qualcosa di fine. Fine, fine.
La fine delle carceri!
Il 31 dicembre, un Capodanno no fine, di classe.
Dalle ore 10, appuntamento davanti al carcere di Re Bibbia, via Maglietti, angolo via Bartolo Longo.
Dalle 13, lenticchiata propiziatoria, mettiamo fine alle prigioni e alla società che ne ha bisogno.
31 dicembre, a Re Bibbia, un capodanno di classe per la fine delle carceri.
Allora, ritorniamo in voce. Come diceva prima Ettore nell'introduzione, insomma, oggi ci concentreremo principalmente su questa tematica che alla radio è particolarmente cara e purtroppo bisogna pure dire che è alla radio che è cara, ma è fuori dalla radio in pochi purtroppo ne parlano. Troppo spesso ci dimentichiamo di tutti i reclusi e di tutte le recluse, sia delle carceri sia degli ex CIE, adesso si chiamano CPR, ma non hanno cambiato né struttura né sostanza, è solamente una questione di forma. Pensano che cambiando nome ci dimentichiamo, non è più la stessa cosa. Nel frattempo abbiamo il compagno al telefono, giusto?
Sì. Pronto?
Pronto?
Ci senti?
Sì, ti sento.
Senti, dici un pochettino come si svolge questo presidio, che non è il primo, se ne fanno tanti, in questa giornata lì al CIE di Ponte Carrera, al CPR, al Lager, che sarebbe da farlo vedere al centro di Roma, tutti quanti, per rendersi conto dove viviamo. Che spazio è quello? Uno spazio, o fanno vedere poco in televisione, ne parlano tanto, però visivamente proprio sembra Auschwitz. Se ci racconti come si svolgerà la giornata di oggi.
Buongiorno a tutte e a tutti, intanto. Dunque, sul CPR di Ponte Galeria.
Ah, è caduta la linea e adesso riprendiamo la linea con il compagno. E noi nel frattempo continuiamo a parlare. Quindi, appunto, sì, si diceva di questi CPR o CIE, come insomma vogliamo chiamarli, che è un luogo che, non oltre a essere obbrobrioso per definizione, non dovrebbe neanche esistere. Qui abbiamo una compagna che si occupa di, è una ricercatrice della statale di Milano, giusto, che si occupa proprio di studiare il fenomeno migratorio in Italia ma anche in Europa, giusto?
Giusto.
E non so se ci vuoi raccontare un po' del CPR, che cos'è, nel frattempo che riprendiamo la corrispondenza.
Sì, salve a tutte e a tutti. Come appunto diceva Giulia, di base una prima cosa che viene da dire sulla natura di questi luoghi, CIE, CPR, come li hanno chiamati adesso dal 2017, riguarda proprio il fatto della natura anomala, ovvero sono degli spazi che attuano un trattenimento.
Non vorrei essere scortese.
C'è il collegamento.
Cioè, riprendiamo. Prego. Il collegamento, così facciamo. Sì, sì, sì. E poi... Vai, sei in onda, puoi riprendere. Salve. Il discorso che avevi cominciato.
Salve.
Alza la voce.
Sì, dunque, allora, il CPR di Ponte Galeria è un CPR un po' particolare in Italia, perché è l'unico che contiene una detenzione femminile. E era...
Pronto? Ma che pronto?
No, cade la linea.
Sta
messo in una posizione che non è idonea.
Non lo so dove è messo, però in ogni modo noi andiamo avanti uguale, vai.
Sì, riprende Elena.
Appunto, quello che stavamo dicendo è la natura di questi luoghi, che è una natura problematica, nel momento in cui il trattenimento delle persone viene fatto attraverso il diritto amministrativo, ovvero le persone, i migranti, vengono privati di libertà personale, non attraverso un processo, e quindi non perché hanno commesso un reato, ma perché si trovano senza permesso di soggiorno. Quindi entra in gioco il diritto amministrativo e non il diritto penale. Infatti c'è stato per anni, fin da quando sono nati quei primi CPT del 98, c'è stata subito una critica da parte di tantissimi studiosi, giuristi, avvocati, proprio anche sulla legittimità.
Sarebbe il caso di ricordare sempre chi l'ha istituito il CPT.
Esattamente.
Turco-napolitano. Cioè, per rendersi conto, no? Che poi non è solo Bossifini, no? Per farti capire, i nomi sono sempre gli stessi.
Vabbè, ma del resto, al di là dei nomi che sono sempre gli stessi, il problema è alla base, no? Che c'è un pensiero dominante, purtroppo, secondo cui un pezzo di carta chiamato documento, permesso di soggiorno, o comunque documento d'identità, è a quanto pare più importante dell'umanità e della dignità delle persone.
Ma io lo dicevo solamente che questo quasi l'hanno santificato, gli hanno riproposto. è stato presidente della Repubblica e l'hanno riconfermato, insomma, un personaggio di questo tipo che non doveva neanche passare alla storia, passa alla storia per queste cose e diventa pure, capito, l'uomo più riverito di questo mondo. Io, e campa ancora.
Ma infatti alla base del problema dei CPR, CIE, ma di tutte le leggi dell'immigrazione che stiamo vedendo oggi, quindi anche ovviamente della nuova legge Salvini 132, il problema alla base è il fatto che noi come società, come collettività, abbiamo deciso soggettivamente che lo spostamento delle persone da fuori dell'Europa, dentro l'Europa, è un atto che va criminalizzato. E questo è il problema alla base, nel senso che spostarsi, muoversi nel mondo globalizzato in cui siamo è una cosa che avviene senza problemi per pochi privilegiati. Di conseguenza, e già qui, già questo concetto ci fa capire come questi luoghi non dovrebbero esistere. Nel momento in cui noi priviamo di libertà personale delle persone che non hanno commesso nessun reato, ma che semplicemente stanno all'interno del nostro territorio, come veniva detto prima, molti, la maggior parte da anni, quindi che lavoravano e vivevano, hanno anche famiglia in Italia, e gli scade il permesso di soggiorno per diverse ragioni, non possono rinnovarlo e finiscono all'interno di questi spazi. Uno dei più grandi problemi legato ai CIE che i migranti stessi ti dicono all'interno è legato al fatto, non solo alla motivazione per cui sono dentro, ovvero che non hanno un permesso di soggiorno, ma anche al fatto che, non essendoci un processo, al contrario per esempio del carcere, non sanno quanto tempo saranno trattenuti. E questa è una cosa importante da dire, perché per quanto riguarda le condizioni anche psicologiche con cui stanno le persone all'interno del CIE, ha delle conseguenze molto molto negative. Nel momento in cui tu non sai perché sei trattenuto e soprattutto non sai quanto tempo dovrai stare, non ti vengono date informazioni, perché all'interno del CIE non vengono date informazioni, ci sono solo gli avvocati d'ufficio, e in questo momento, proprio per questo motivo, le persone vivono un livello di frustrazione elevatissimo, proprio perché non sanno quando usciranno.
Senti, in ogni modo abbiamo ripreso la telefonata con Ponte Galeria, mi viene difficoltoso, dato che abbiamo un'altra telefonata che però si collega perfettamente, perché parliamo, dire Bibbia, del presidio che si terrà domani mattina, come da 20 anni, come tradizione, a portare il saluto, a farci l'auguri sotto il carcere di Re Bibbia, via Bartolo Longo. Ci fanno presentare da questo collegamento la giornata, come si svolge, cosa si fa, il significato di questo saluto di fine anno sotto il carcere. Pronto?
Olè, sì, ciao.
Ciao, dici tutto. Allora, una voce molto nota.
Sì, ciao, per me penso di sì, perché io tengo una trasmissione, la trasmissione che c'ha più o meno la stessa età dell'appuntamento sotto Re Bibbia, ovviamente a Radio Onda Rossa il mercoledì. Dunque, no, il problema dell'appuntamento di oggi, appunto, come dicevi tu, sono 20 anni che facciamo quel presidio là sotto. Non è una grossa iniziativa, perché è una volta l'anno, mentre invece tutti pensiamo che i presidi sotto le carceri andrebbero fatte più spesso, una volta alla settimana, perché sono importanti, perché danno il senso di solidarietà, di complicità a chi sta dentro e ovviamente non ha completamente assenza di ciò che succede fuori. Quindi noi però facciamo questa cosa che dovrebbe servire proprio a stimolare quello che dicevate all'inizio della trasmissione, che purtroppo, diceva la compagna, non c'è molta attenzione sia a quello che succede nei CPR sia a quello che succede nelle carceri da parte del movimento di oggi. Dobbiamo risalire questa china e invece creare una grossa attenzione, quindi l'obiettivo principale è quello di questo appuntamento, ma anche e soprattutto di stare vicino a coloro che stanno dentro e fargli sentire che c'è qualcuno, anche una parte, se non grandissima, della società, del movimento, che sta dalla loro parte, perché questo gli dà più forza. Allora, se dobbiamo fare, dicevate all'inizio, facciamo il punto di ciò che è successo nell'anno, in questo 2018, per legarci è stato uno degli anni più duri da 30 anni a questa parte. Perché? Perché partito l'anno scorso, nel 17, con tante promesse, la riforma Orlando, il passaggio dal carcere alle misure alternative, meno carcere, più misure alternative, quindi quel po' di semilibertà che comunque per chi sta dentro è una boccata d'aria. Ebbene, partito con quelle speranze che i radicali hanno fatto anche scioperare molti detenuti perché si sostenesse la riforma Orlando. Non so se 2-3 mila hanno scioperato, sciopero della fame ovviamente, niente, tutto regolare, e i radicali appoggiavano quella riforma nella illusione, perché questa cosa è veramente pazzesca. Si crede ancora nel 2018 che il carcere possa essere riformato. Ora, non è che voglio riportare dei principi, cioè i classici, i nostri classici, ma non tutti coloro, voglio dire, che hanno analizzato seriamente il carcere da quando ha preso la forma attuale, cioè dalla fine del Settecento, dell'Ottocento, è stato molto, lo stesso Turati, ha detto Turati, che non era un estremo rivoluzionario, un socialista moderato, era. Eppure tutti coloro che hanno analizzato il carcere hanno detto il carcere non è riformabile. Bene, nonostante queste cose, ancora la corsa appresso a quei politici che per farsi in più una certa notorietà parlano di riforma del carcere, abbiamo verificato che non è stata possibile. La riforma Orlando, partita con tanta enfasi, sì, qui rimontiamo dopo le mazzate prese in testa dallo Stato italiano, dalle multe della Commissione Europea dei Diritti dell'Uomo, dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, ebbene è finita nel cestino. Il vecchio governo, nemmeno quello Renzi e nemmeno quello Gentiloni hanno avuto il coraggio di approvarla, questo nuovo governo l'hanno buttata nel cestino. Perché non è stata approvata quella riforma? Perché parlare di carcere, da quando si era avvicinato il periodo elettorale, da quando è stato fissato per marzo il periodo elettorale, tutti i partiti allora del governo, quindi Renzi prima e poi Gentiloni e quelli successivi, hanno detto qui non si perdono i voti parlando a favore dei detenuti, e quindi l'hanno messa nel cassetto e finita nel cestino. Qui dobbiamo farci questa domanda: perché si perdono voti dicendo voglio fare qualcosa a favore dei detenuti quando un politico o un partito? Perché semplicemente ormai è invalsa, è diffusa questa sottocultura veramente penosa di rispondere alle sofferenze della gente. Ora, che la gente stia male lo sappiamo, lo sanno pure i sassi, che la gente ha paura lo sanno pure i sassi, ma ha paura di che cosa? Chi lavora ha paura di perdere il lavoro, chi non ce l'ha ha paura di non trovarlo, chi c'ha un mutuo ha paura di non riuscire a pagare, chi c'ha i debiti ha paura di... Cioè, le paure sono queste, sono molto reali, legate alla politica economica, all'andamento del sistema capitalistico, al liberismo, a tutte queste cose qui che noi le diciamo tutti i giorni alla radio e anche tra di noi. Purtroppo però la televisione dice il contrario. Ecco, tutte queste paure vengono trasformate in paure di un nemico. Nemico che cambia di volta in volta. Una volta erano, vi ricordate, gli albanesi, no? Quando ogni cosa erano gli albanesi che ci toglievano lavoro, ci toglievano le case,
i meridionali,
poi
prima
sono diventati
ancora
magrebini, adesso sono di volta in volta, sempre immigrati prevalentemente, no? Ecco, oppure chi viola la legge, ecco. E quindi la gente purtroppo indottrinata, e questo è un problema. Dobbiamo verificare che è facile.
Però a quelli da Pernigotti qualcuno gli dovrebbe spiegare che è un turco che gli frega il lavoro, eh?
Esatto, tra un po' sì, succederà questo. Ma infatti la cosa drammatica che a me sconvolge, non so, è che la gente crede a queste fandonie, cioè crede a queste fandonie, nel senso che crede che appunto il pericolo, il male, diciamo, le sofferenze che abbiamo sono tante, bastare vedere i livelli di disoccupazione, no? Sono tantissimi, il malessere, la gente non riesce a pagare i buffi, eccetera. La colpa è dell'immigrato. Ci rendiamo conto che assurdità è questa cosa qui? Eppure è così. Comunque, e quindi c'è questa, la gente dice sì, mettete, perché Salvini ha preso i voti e continua nei sondaggi a crescere? Perché dice buttiamolo in galera e si pensa di risolvere il problema così, no? Allora, il dramma però, quella speranza ritorniamo a dire, per quella speranza del 2017 facciamo una riforma per, era una semplice riforma per far in modo che la gran parte di persone in carcere passasse in misura alternativa. Non era niente di nuovo, questa legge c'è già, è stata fatta sotto le mazzolate della Corte Europea, che diceva che l'affollamento era troppo alto. Fecero questa legge nel 2012 di favorire il passaggio per chi ha 4 anni ancora da fare, oppure viene condannato a una pena inferiore ai 4 anni, non passa attraverso la galera, va in misura alternativa. È una legge che già c'era, si trattava di facilitare l'andamento, perché non funzionano queste cose qui, perché ci mettono anni a fare, cioè il meccanismo farraginoso della burocrazia carceraria è spaventoso. E allora era fatta questa riforma, sembrava tutto tranquillo, niente di che, invece l'hanno bloccata, eppure attualmente siamo a 60.000, si è scavalcata la soglia di 60.000 persone in carcere. Bene, considerate che metà di questi hanno meno di 4 anni di carcere da fare, quindi queste persone secondo la legge italiana dovrebbero stare fuori. E qui eppure si parla ogni giorno, no, la legalità, dal Presidente della Repubblica all'ultimo scopino dicono viva la legalità, viva la legalità. Il primo che viola le leggi, le sue stesse leggi, è lo Stato italiano. Perché se su 30.000 persone, esattamente sono 28.000, dovrebbero stare fuori dal carcere e invece stanno dentro, nonostante che le leggi dicano il contrario, qui c'è un problema. Cioè, il problema quindi non c'entra niente la legalità, non c'entra niente la correzione. Il problema centrale è che oggi, alla fine del 2018, possiamo trarre questa conclusione, quindi per farla breve. Il carcere ha fallito tutti i suoi compiti. Voleva rieducare, non ha rieducato nessuno, perché quelli che escono dalla galera tornano, i recidivi, no, tornano a fare, perché evidentemente sono le condizioni socio-economiche che li costringono. Due, non è deterrente rispetto a chi sta fuori, perché non spaventa nessuno e quindi non ha assolto, quindi il carcere ha fallito. Allora perché lo teniamo in piedi? Perché lo teniamo in piedi? Appunto per quella finzione ideologica di dire io Stato metto dentro i tuoi nemici che tu stai tranquillo. Allora oggi invece si tratta di prendere il toro per le corna e smettere di cincischiare e dire miglioriamo questo, miglioriamo, facciamo un'ora d'aria in più, miglioriamo il vita, perché su quelle piccole cose in realtà il carcere continua a sopravvivere. Si può mangiare un po' meglio, si può avere mezzo d'aria in più e poi te la rilevano. Il problema, si tratta di mettere in discussione il sistema di detenzione, sia per quanto riguarda il carcere e vale pure appunto per il CPR. Cioè non dobbiamo esautorare uno Stato e tutti i poteri e tutte le istituzioni di togliere la libertà
ricordiamo pure un attimo, anche così andiamo a concludere, quante persone muoiono dentro il carcere per cattivo, insomma, per maltrattamenti o per mancate cure. E sì, all'interno del carcere ogni anno muoiono parecchi detenuti, insomma, ricordiamo anche questo fatto che lì dentro.
Però il problema è che quest'anno stiamo raggiungendo il record dei suicidi, e lì il suicidio è ancora più grave, perché significa che tu, oltre a togliergli le cure alla persona detenuta, gli togli anche la speranza, perché quando una persona si suicida vuol dire che non ha più speranza di poter cambiare la propria condizione di detenzione in un domani, non ha più speranza in un futuro, cioè vede tutto nero davanti. E questa cosa è gravissima, perché sono veramente omicidi fatti dal sistema statale. Questa cosa non la possiamo accettare. Ora, quindi si tratta di iniziare un percorso, ci vorrà quello che ci vorrà, il tempo che ci vorrà, però dobbiamo avere il coraggio di dire basta con le carceri, no carceri, non più carceri, non più detenzione, inventiamoci altre forme di sanzione perché viola la legge, oppure cambiamo la legge, perché se tanta gente viola la legge, evidentemente la legge è sbagliata, quindi il meccanismo va pure girato. Se molta gente fa i reati vuol dire che quelle leggi infrante sono sbagliate e probabilmente si possono modificare, come è stato il cammino dell'umanità fino adesso. Quindi diciamo no al carcere, e che questa presenza, dottore Bia, probabilmente la nostra speranza è che dia fiato a tutti quelli che si interessano ai carceri, di avere il coraggio di dire da adesso mettiamo in piedi un movimento che dica mai più galere, mai più detenzione. Nessuno ha l'autorità di togliere la libertà agli altri, e quindi questo CPR, tutte le forme di detenzione devono essere abolite.
Ci abbiamo una corrispondenza, un'altra telefonata in diretta. Pronto, ci senti?
Pronto, sì, sono Simonetta.
Salvo, tu ci senti? Cioè senti
come
la
no?
Simonetta?
Ciao Simonetta.
Okay.
Ciao, buongiorno. A tutti e a tutti.
Buongiorno.
Ciao Simone, vai.
Volevo parlare di un detenuto, speciale, non speciale perché chissà chi è, però è un rappresentante del popolo curdo e si chiama Ocalan. Mi dispiace intervenire nell'ambito del discorso generale.
Saremmo passati alla prossima pagina, sarebbe stato
ecco.
Questo.
Quindi
tu sai, qui abbiamo il consorte che sicuramente non sarebbe...
No, avevo detto che avrei chiamato, visto che si parlava di carcere, perché altrimenti...
Vai, puoi interloquire però... anche con Salvatore, se vuoi.
Appunto. Allora, il discorso è questo. Abdullah Ocalan, come sapete, è da circa 20 anni che sta in carcere, ma non in un carcere. Sta in un'isola, isolato nell'isola, dove hanno tolto tutti i detenuti che all'epoca c'erano, dove ne hanno messi poi 5 che Ocalan non ha mai visto, adesso ne sono rimasti 3 che non incontreranno mai Ocalan, ma Ocalan soprattutto sono 4 anni che non vede né gli avvocati né i familiari, né nessuno ha notizie sulla sua salute. Che cosa ha prodotto questo? Un grande movimento nelle carceri turche, non solo perché Ocalan è l'isolato, ma perché in tutte le carceri turche la vita non è che sia una delle migliori, oltre ad essere pienissime, perché come sapete c'è stata 2 anni fa un'amnistia per svuotare le carceri di 50.000 persone, di detenuti comuni, per poter immettere all'interno di tutte le carceri turche tutti gli arrestati a seguito del golpe del luglio 2017. Quindi tutte 50-60.000 le persone sono simili ai numeri italiani che sono in carcere, oggi sono tutti in maggioranza comunque detenuti politici. I detenuti politici turchi e curdi, perché anche la società civile turca ha subito questi arresti.
Scusa Simonetta, riprendi subito. Intanto salutiamo Salvatore, è inutile tenere la linea occupata, okay, ormai. Ci salutiamo e ci vediamo domani, Salvatore.
Ok, a domani, un abbraccio a tutti.
Ciao. Vai Simonetta, tutto tuo.
Appunto, dicevo, in tutte le carceri turche da circa 50 giorni uomini e donne sono in sciopero della fame. Naturalmente sono i compagni della sinistra turca, sono i compagni della società civile curda, sono tutti coloro che stanno subendo questo carcere duro da parte di Erdogan. E quindi c'è stato un appello soprattutto delle donne per la pace, che come sapete in Turchia operano come le donne di Piazza De Maio, si incontrano tutte le settimane a Istanbul e al ponte di Galatasaray e fanno manifestazioni per la città subendo arresti, botte da ormai da anni. Le donne della pace, le donne curde dell'organizzazione della pace hanno mandato un appello in tutta Europa per chiedere delegazioni di donne, sia giuriste che coloro che operano per i diritti umani, di andare a Diyarbakir, ad Ahmed, che è la città dove è incarcerata Leyla Güven, che è una deputata dell'HDP, del partito filocurdo, la quale è incarcerata anche lei con l'accusa di associazione sovversiva. Come sapete è un'accusa che viene data quando si vuole tenere la gente molto in galera per poi fare magari un processo. In Turchia li fanno dopo 5 anni da quando ti arrestano. La Güven ha cominciato lo sciopero della fame, la risposta è stata grandissima. In tutta la Turchia, in tutte le carceri si opera lo sciopero della fame da circa 50 giorni. La situazione è drammatica, al di fuori delle carceri non fanno fare manifestazioni, all'interno delle città sono vietate tutte le manifestazioni che inneggiano a questo sciopero o che parlano di Ocalan, per cui c'è stato un appello a delegazioni internazionali. Si è già formata una delegazione in Francia, in Germania e in Inghilterra, sempre di donne, e hanno chiesto anche a noi qui in Italia di poter fare una delegazione. I tempi quali sono? Una delegazione già parte il 4 gennaio e rientra il 7. Quella che ci propongono di fare è purtroppo molto vicina, però comunque parte da venerdì 11 gennaio a domenica 14. questo appello delle donne della pace curde che è arrivato da questi paesi, da Germania, da Bruxelles, è arrivato ieri sera, l'ho girato a tutte le avvocate, le giuriste nelle liste di questo tipo di persone, ma anche chiedo che tutte le donne che si occupano appunto della difesa dei diritti umani possano aderire e vedere se si può fare anche più di una delegazione, che si uniranno comunque ad altre delegazioni che vengono da altri paesi europei. Per cui volevo parlare di questo appello, parlare di Leyla Kuven. Noi ricordiamo che nel 94 andammo addirittura una delegazione di donne avvocate a partecipare al processo di un altro partito filocurdo che era l'ADEP all'epoca, e c'era Leyla Zana che era in carcere, e gli portammo anche un attestato del Comune di Roma all'epoca che la faceva cittadina del Comune di Roma, cittadina romana, cosa che adesso molte città fanno nei confronti di Ocalan, come ha fatto Palermo, come ha fatto Napoli, altre 17 comuni che lo hanno dichiarato cittadino appunto di quelle città. Per cui volevo parlare di questa cosa e dire che appunto il compagno che diceva aboliamo le carceri sa bene che tutti lottiamo per questa cosa, ma che purtroppo è molto difficile una cosa del genere, perché bisogna cambiare tutta una cultura che non, per la quale anche durante l'esistenza dell'Unione Sovietica, oltre che carcere, c'erano proprio i lager, quindi non si è mai andati una cultura all'indietro su questi obiettivi, ma è andata sempre più avanti, sempre più torture, sempre più carcere, perché è funzionale al sistema capitalistico e a tutti i sistemi che, se anche non si chiamano capitalistici, hanno il potere e il terrore che gli garantisce l'esistenza. Ecco, infatti Erdogan lo sa benissimo. Non so, quando noi parlammo una volta della trasparenza del carcere, è vero che finché è stato trasparente si sono ottenute delle cose, adesso la trasparenza non c'è più, perché tutti i direttori delle carceri si atteggiano a persone democratiche, coinvolgono detenuti in feste, in teatro, in cinema, per far vedere che il carcere è bello. Ecco, poi c'è chi ci cade e chi invece comunque sopporta quello che è una tortura di per sé.
Bene, non so se vuoi aggiungere altro, se no...
No, parlavo pure troppo, volevo soltanto parlare di questo appello.
Ok, grazie.
Va bene, grazie, arrivederci.
Ciao, auguri, auguri.
Ciao,
ciao, ci vediamo domani. Ciao. Allora, abbiamo l'altra corrispondenza finalmente per Ponte Galeria. Ho cambiato numero, può darsi che con questo numero sentiamo bene, ci racconta questa giornata che si tiene oggi pomeriggio dalle 3 sotto il CPR di Ponte Galeria. Dici tutto.
Ciao, buongiorno a tutti e a tutte. Mi sentite bene?
Benissimo, guarda, vai avanti.
Allora sì, oggi appunto abbiamo, cioè il presidio di Romani a Re Bibbia, abbiamo deciso di organizzare anche un presidio, in realtà c'è, cioè, tutti i mesi, fuori dalle mura di Ponte Galeria, che non si trova poi così distante perché è a una ventina di chilometri
a fianco da Roma, la Fiera di Roma, un qualcosa, sì, di orribile da far vedere, insomma.
Beh, non a caso vengono scelti dei luoghi particolari per costruire questi posti, questi lager. E infatti il CPR di Ponte Galeria, ma come anche altri, si trovano proprio nella campagna romana, con a pochi chilometri Fiumicino, così insomma diciamo che non è così difficile trasferire poi le persone da espellere e far ritornare nei propri paesi da cui erano scappati. E Ponte Galeria però c'ha anche altre particolarità, che è l'unico centro per il rimpatrio in Italia in cui sono detenute delle donne, solo donne. E fino al 2015 in realtà erano detenuti anche gli uomini, però dopo una rivolta che avvenne nel dicembre 2015 la parte maschile venne completamente distrutta, e attualmente ci sono dei lavori in corso. Probabilmente anche il CPR di Ponte Galeria, la parte maschile, verrà riaperta a breve, perché i lavori comunque stanno andando avanti. E oggi, come tutti i mesi, insomma, saremo lì davanti a quelle mura proprio per prima di tutto dare solidarietà a tutte le donne che sono recluse lì dentro, più o meno adesso dovrei...
Ricordiamolo che voi il presidio lì viene organizzato una volta al mese da sempre, insomma, da un po' di tempo.
Sì, di solito insomma una volta al mese da diversi anni. Quindi attualmente le donne che sono recluse sono circa una cinquantina di varie nazionalità. E alcune insomma sono richiedenti asilo, diciamo che poi attualmente la nuova legge Salvini un po' appesantisce la presenza, cioè la loro presenza nel CPR, nel senso che fino a prima della legge Salvini, quindi con la Minniti, potevano rimanere massimo 90 giorni, adesso hanno allungato a 180 giorni. E quello che le donne un po' raccontano dall'interno è che la situazione naturalmente è veramente una situazione orribile, senza pasti, immangiabili, freddo, spesso l'acqua è fredda per farsi la doccia, a volte se hanno bisogno di farmaci non gli vengono dati alcuni farmaci anche importanti. E quello che volevo ricordare è che diciamo poche settimane fa una donna,
ricordiamo che queste condizioni sono tenute persone che non hanno commesso reati, insomma specificamolo, perché sennò uno potrebbe pensare, no?
Infatti persone che non hanno i documenti, quindi
solo questo è il reato che gli imputano, di non avere il permesso di soggiorno aggiornato, e sì, stanno chiusi a quelle condizioni che stavi descrivendo. Va specificato che gente che non ha fatto assolutamente niente vive quelle condizioni.
Vabbè, fermo restando che non è che se perché uno commette un reato deve... ricordiamo anche questo, insomma.
Certo, non so, ma diciamo che tra le donne comunque che sono recluse a Ponte della Galeria o che sono state recluse lì, ci sono anche situazioni abbastanza paradossali. Per esempio alcune donne che vivevano da tantissimi anni in Italia praticamente sono andate in questura a denunciare una violenza agita da il compagno e praticamente quello che poi in questura hanno fatto non è tanto ascoltare quello che era in quel momento l'esigenza della donna, cioè denunciare una violenza subita, ma sono andati la prima cosa che hanno fatto è controllare lo status appunto di questa donna per quanto riguarda i documenti, e alcune donne avevano il permesso scaduto e quindi sono state prese e portate direttamente a Ponte Galeria senza nessuna spiegazione, che veramente sono delle situazioni assurde, ma che purtroppo sono situazioni reali, quindi persone da tantissimi, veramente da 15, 20, 20 anni in Italia prese e portate perché in quel momento il loro permesso era scaduto e quindi che dove si trovano in un carcere senza sapere perché, senza sapere quale sarà il loro destino, perché alcune di queste donne naturalmente poi vengono rimpatriate nei loro paesi e altre sono lì in attesa che succeda qualcosa. E comunque sia la situazione è sempre più tesa, perché qualche giorno fa c'è stato anche uno sciopero della fame a Ponte Galeria e purtroppo poi gli scioperi della fame di donne comunque trovano il coraggio all'interno del centro di reagire, di cominciare degli scioperi della fame che però spesso finiscono in pochi giorni perché naturalmente vengono ricattate, nel senso se continuate rischiate appunto di essere espulse, se continuate non vi diamo questo, quindi la situazione è anche molto difficile all'interno, perché c'è anche da parte di chi gestisce questi centri e da parte delle guardie c'è sempre anche una certa violenza che viene agita, che a volte può essere una violenza verbale, a volte sappiamo che può essere anche fisica.
Sulla violenza di cui parlava la compagna, c'è anche da ricordare proprio questo, il fatto che io adesso parlo di un'esperienza che ho visto per esempio nel CIE di Trapani, dove proprio per reazione a delle forme di resistenza da parte dei migranti trattenuti, quando siamo entrati noi ci hanno fatto parlare con i migranti 2-3 ore dopo il pranzo, perché stavano tutti dormendo. E poi abbiamo scoperto il fatto che all'interno del cibo gli venivano somministrati dei calmanti, proprio perché il CIE di Trapani, ai tempi CIE di Trapani, quando siamo entrati nel 2013-14, era un CIE da cui era facile fuggire, da cui si riuscivano a fare diverse rivolte. E lì quindi la reazione di repressione da parte delle varie forze dell'ordine, ricordiamo che dentro, oltre alla polizia, ci sono i carabinieri, la guardia di finanza e i militari che gestiscono la questione della sicurezza all'interno dei CIE e CPR, la reazione è stata quella di dare appunto dei calmanti per addormentare le persone, quindi di drogarle letteralmente, e poi di fare anche le punizioni punitive di notte se c'erano stati dei tentativi di rivolte, ovvero entravano nelle stanze i poliziotti in assetto antisommossa e picchiavano le persone che avevano tentato le rivolte. Quindi secondo me questo è importante ricordarlo, in questi luoghi che sono delle zone grigie sia della giurisprudenza ma in generale dell'azione, se vogliamo, umana istituzionale, avvengono questo tipo di forme di repressione quasi quotidianamente e non vengono monitorate, o se vengono monitorate è molto difficile che la gente sa quello che succede all'interno di questi spazi.
Senti, a beneficio, diciamo, di chi ci ascolta, ricordiamo pure un altro punto, e su questo tu ci puoi aiutare. La detenzione, perché di questo si tratta, quanto tempo può durare all'interno di questi CPR? È senza praticamente senza limite, oppure a un certo punto si deve interrompere, magari rinviando nei paesi d'origine coloro che sono lì detenuti, che sono contenuti dentro sti lager, perché di questo si tratta? Con la descrizione che è stata fatta anche poc'anzi qui da Elena, noi dobbiamo chiamare chiaramente col nome che hanno, sono autentici lager dove avvengono violenze di inaudita portata, dove veramente l'umanità viene messa al bando, viene calpestata. Pronto, mi senti?
Sì, ti sento. Come dicevo prima, normalmente la detenzione prima della legge Salvini era di 90 giorni. Diciamo che poi l'espulsione di una persona non è che è non è molto semplice. Comunque attualmente la legge Salvini l'ha aumentata fino a 180 giorni, quindi veramente 6 mesi in questi lager, cioè una cosa insomma impensabile, soprattutto considerando che le persone appunto senza documenti sono private della libertà e in condizioni insomma orribili. Però naturalmente appunto, come dicevo, anche quella che è l'espulsione, quindi l'operazione di espulsione nei paesi di origine, non è sempre molto semplice, perché l'Italia appunto per espellere una persona straniera deve aver stipulato degli accordi con alcuni paesi, e naturalmente il nostro governo si sta dando da fare per stipulare sempre più accordi, soprattutto con i paesi africani, ma attualmente i paesi con cui è stato stipulato questo accordo bilaterale sono la Tunisia, l'Egitto, il Marocco e la Nigeria, quindi con questi paesi
che limitano pure il rientro, gli dicono non più di tanto all'anno, insomma, esatto, gli hanno pure un limite.
Infatti sono regolati, nel senso c'è un limite, c'è un numero limitato. Naturalmente poi l'Italia per fare questo in qualche modo, noi sappiamo che c'è anche uno scambio economico, insomma, per cui e poi però ci sono anche altre nazionalità all'interno dell'area balcanica dove vengono rimpatriate alcune persone.
Ecco, senti, per l'appunto, no? Passati 180 giorni, nel caso che non ci siano accordi bilaterali con determinati paesi, il detenuto dentro questi CPR, che per esempio faccia parte di un paese nei confronti del quale non c'è un accordo bilaterale per il rimpatrio, cosa succede dopo i 180 giorni?
Normalmente dovrebbe uscire, nel senso, con un foglio, insomma, di foglio di via, dovrebbe uscire, ti dicono dopo o tra 7 giorni tu devi lasciare il territorio. Ecco, questo succede. Quindi diciamo che dopo tutti questi giorni la persona è ancora libera, ma con rischio poi di ritornare un'altra volta nel
ecco.
e che si trova in una situazione, appunto, una specie di limbo, cioè, quindi esiste anche un altro modo in realtà per ritornare o per far ritornare le paese nel proprio paese di origine, che è il ritorno quello volontario, nel senso che c'è un'organizzazione che se ne occupa, l'organizzazione LOIM, non mi ricordo l'acronimo, internazionale per le migrazioni mi sembra, che praticamente ha dei progetti di ritorno volontario, nel senso che dicono alla persona straniera: io, se tu te ne vuoi ritornare nel tuo paese, ti diamo dei soldi, tu con questi soldi poi ci fai quello che vuoi, ma insomma è chiaro che insomma non funziona proprio, non funziona proprio così.
Sì, tra l'altro sui rimpatri volontari è quello su cui stanno spingendo moltissimo gli ultimi governi, perché diciamo che è un po' la maschera umanitaria attraverso cui presentare le espulsioni, i cosiddetti, esatto, appunto, rimpatri volontari. Ma anche la cosa che diceva prima la compagna di Ponte Galera, secondo me è molto importante ricordare appunto il fatto che non è facile fare le espulsioni e che di conseguenza, da quello che è stato monitorato fino ad oggi, le espulsioni sono sempre meno del 50% delle persone trattenute. Di conseguenza, sì, quando poi si va a vedere quello che producono questi luoghi, producono illegalità. Questo è il problema, nel senso che poi di fatto queste persone producono ancora di più persone irregolari sul territorio. E se posso fare un commento, è esattamente quello che succederà anche con la legge Salvini, certo, la quale ha deciso di eliminare il permesso umanitario, e facendo i calcoli delle persone che già oggi sul territorio hanno permesso umanitario e non potranno rinnovarlo, quelle che sono sul territorio che non hanno ancora vista elaborata la loro richiesta d'asilo ma che avrebbero dovuto ottenere il permesso umanitario, e quelle che potenzialmente verranno, ci rendiamo conto del fatto che una semplice azione come questa di eliminare il permesso umanitario porterà, si è fatta una stima, a più di 170.000 persone irregolari sul territorio, prodotte, perché va detto che sono prodotte da questa legge, e questo ovviamente creerà un livello di conflittualità anche nel nostro territorio che poi porterà ovviamente ad avere buona base per tutti i discorsi razzisti per cui gli immigranti poi sono criminali, eccetera eccetera.
Se non... Salvini si è preparato per un po' di tempo un terreno di propaganda elettorale da sventolare in avanti, no?
Questa legge Salvini è assurda.
Come quello dirigerai questa cosa, però.
Sì, ma secondo me non solo si è preparato il terreno per i discorsi razzisti, xenofobi e quant'altro, ma anche perché cioè io ci vedo, vabbè, non sono l'unica a dirlo ovviamente, ci vedo anche un business dell'accoglienza e delle carceri, dei lager in generale, no? Quindi chiaramente è un treno che va su due binari in realtà, perché da un lato alimenta il discorso razzista e quindi alimenta il capitalismo, dall'altro alimenta ancora una volta il capitalismo creando le condizioni per costruire nuovi lager, nuovi posti di reclusione, assumere nuove guardie, formare magari anche nuovi enti e nuovo personale, quindi nuove diciture per ulteriori posti di lavoro dediti alla repressione.
Assolutamente, tra l'altro per creare strutture che poi non assolvono neanche in teoria al ruolo che dovrebbero, alla funzione che dovrebbero assolvere, che è quella di espellere le persone, che se vogliamo è una storia che noi già conosciamo in Italia, perché i manicomi erano esattamente questo, erano degli spazi che non avevano l'obiettivo di curare le persone tra virgolette considerate malate, ma erano diventati anche dei luoghi e delle strutture di business proprio economico, esattamente come lo sono i CIE e tutti i centri d'accoglienza, ma anche a livello europeo è diventato un business molto molto elevato.
Senti, anche perché dovremmo andare a chiudere questa pagina, intanto gli diciamo ad Alessia dacci l'appuntamento, come si ci arriva e allora, a che ora oggi pomeriggio, di darci come si svolgerà la giornata lì sotto il CIE a Ponte Galeria.
Allora, intanto l'appuntamento è alle 3:30 alla fermata proprio, cioè del treno della Fiera di Roma, e normalmente quello è il trenino, è un treno che arriva a Fiumicino, è possibile prenderlo nelle stazioni di Trastevere, Ostiense, insomma tutta quella linea, quindi basta ci arrivare, anche perché il CPR di Ponte Galeria sta proprio davanti a fermata della Fiera di Roma. ci troveremo lì alle 3:30 e quello che insomma faremo è sicuramente cercare di comunicare all'esterno con le donne, cosa che non è sempre facile, perché naturalmente quando le guardie sanno che presidio, le donne spesso vengono rinchiuse lontano da luogo dove, ma dalla parte dove è possibile stare e comunicare con loro. Quindi non è sempre semplice farci sentire, però insomma è per quello che è importante essere tanti. Poi io spero che insomma oggi ci siano tante compagne e compagni che vengano a dare la solidarietà a chi dentro, soprattutto perché anche chi è dentro, sentendoci, poi trova il modo in qualche modo di comunicare con noi all'esterno e farci sapere quello che succede, altrimenti quel posto rimane invisibile e quelle persone rimarranno invisibili là. Per cui insomma venite numerosi oggi, ovviamente saremo lì durante il pomeriggio e faremo diversi interventi anche cercando comunicare alle donne anche quello che succede negli altri centri per il rimpatrio, non solo in Italia, perché in Italia comunque la situazione è abbastanza calda, ci sono state diverse rivolte in altri CPR come a Bari e a Torino e a Potenza. Una delle ultime è proprio la rivolta nel CPR di Potenza, dove alcune persone straniere sono riuscite a scappare. E quindi è anche raccontargli un po' quello che succede e dargli anche un po' di forza, insomma, di veramente tollerare una situazione che purtroppo si vivono tutti i giorni lì dentro. E intanto vi ringrazio e
grazie a te della collaborazione di questa iniziativa che è ovviamente collegata oggi con quello che domani mattina si fa sotto il carcere di Rebibbia a via Bartolo Longo.
Assolutamente, e naturalmente più che mai un abbraccio a tutti coloro che sono privati della loro libertà.
Benissimo, ti ringraziamo, ci vediamo domani.
A domani e oggi.
E oggi pomeriggio.
Ciao.
Grazie.
Oggi pomeriggio. Ciao.
Ciao, grazie. Eh sì, certamente la questione della solidarietà è fondamentale, non solo in questi eventi, in questi presidi che vengono fatti di fronte a questi lager, ma anche quotidianamente tramite l'invio di lettere. Per esempio la radio è insomma da 20 anni oramai porta avanti una corrispondenza principalmente con i reclusi dei carceri. E questa corrispondenza non è solamente un sostegno diciamo amicale per fargli scambiare due chiacchiere, non è semplicemente questo, ma anche un sostegno psicologico e effettivo, perché le guardie, nel momento in cui vedono che quel recluso o quella reclusa non è abbandonato là dentro, non è stato dimenticato, ma tiene delle corrispondenze frequenti con altre persone fuori, nel momento in cui c'è una rivolta, quella guardia sa che quei reclusi sono sostenuti anche dall'esterno da altre persone, quindi le varie nefandezze che tentano di nascondere, magari purtroppo spesso non è così, però magari riescono a emergere grazie proprio a queste corrispondenze, alla solidarietà che viene dall'esterno. Quindi prima una compagna al telefono diceva che purtroppo abolire il sistema del carcere è molto difficile, senz'altro ne siamo ovviamente consapevoli, però sono questi piccoli passi quotidiani che vengono portati avanti con determinazione che consentono da un lato lo stimolo del ragionamento fra di noi e fra le persone che non frequentano i nostri posti, quindi è uno stimolo appunto per dibattere sul senso di questi luoghi, ma dall'altro è anche un modo appunto per far emergere delle questioni che altrimenti sono volutamente tenute nascoste proprio per la loro nefandezza. Tra l'altro
volevo dire, approfittando di questo, chi vuole, per esempio acquistando la scarceranda, oltre a trovare le lettere che ci scrivono, una selezione di lettere che ci hanno scritto i detenuti, e ci sono altre cose, c'è questa pubblicazione, c'è l'agenda insieme a 12 euro e questo ci consente che una acquistata di spedirla a un detenuto, magari su indicazione di chi acquista l'agenda. Perciò approfittare di questa cosa, per esempio domani mattina la troverà sicuramente al banchetto che si terrà al presidio. Che
senti Ettore, io adesso proporrei...
Perciò è importante anche l'acquisto di questa cosa. Noi la scarceranda così la facciamo con questo scopo, è mantenere aperto il dibattito su queste tematiche.
Senti Ettore, io adesso proporrei di mandare uno stacco musicale e di passare alla seconda parte della trasmissione, che sarà incentrata, certo, come dicevi tu, annus horribilis, soprattutto per le masse proletarie, per i lavoratori di tutto il mondo. Noi spesso abbiamo parlato di ciò che sta accadendo nel Corno d'Africa, adesso in questi giorni c'è stata una situazione terribile, per esempio nel cosiddetto Repubblica Democratica del Congo, abbiamo parlato del Sud America, eccetera, ma la incentrerei proprio per non solo una lunga tradizione, ma anche perché mi sembra che in questo momento le popolazioni palestinese e curde siano pressate da una, diciamo, situazione che comincia a essere veramente preoccupante. Potrebbero essere in balia anche delle nuove strategie geopolitiche giocate sulla loro pelle. E noi ci incentreremo sempre con Adioati, in questo senso pure da Vincenzo e da altre corrispondenze incentreremo la nostra attenzione anche, diciamo, su queste questioni che massimamente riguardano il popolo palestinese e il popolo curdo.
Va bene, quindi metto uno stacco musicale a tema. Questa canzone è stata scritta da Lori Neal nel 2014 a sostegno delle rivolte in America portate avanti dal movimento Black Lives Matter. E penso sia in tema con il discorso che abbiamo fatto noi, perché questa canzone tratta un po' tutte le motivazioni per cui in America ci sono state quelle rivolte, che poi in realtà sono delle motivazioni che portiamo avanti anche noi, perché insomma noi siamo stati i colonizzatori che hanno fatto le tratte degli schiavi neri, siamo noi che abbiamo iniziato tutto quello che adesso i popoli africani e medio orientali si vivono e per i quali sono costretti a fuggire e venire nelle nostre coste loro malgrado, per essere poi incarcerati, respinti, umiliati sempre da noi. Quindi buon ascolto.
No, solo per ricordare la Francia, no? Dato che in questo periodo avevamo parlato pure di Francia, gilette gialle, di ribellione, no? La Francia controlla più di 30 paesi africani e ne rapina le risorse. Cioè questo è il tema, poi non è che possiamo lamentarci che questi qua scappano, perché ci sono paesi che sarebbero ricchissimi per le risorse che hanno, ma solo che gliele andiamo a rapinare. E poi ovviamente questi sono costretti per sopravvivere a fare questi passaggi e subire quello che abbiamo detto fino adesso.
Ettore, io ricordo...
Ecco, è il momento necessario della ribellione.
Io ricordavo non a caso la Repubblica Democratica, cosiddetta Democratica del Congo, proprio per questo motivo, per questioni non solo di carattere umanitario, dove lì c'è uno scannamento continuo, ma c'è una questione, diciamo, sostanziale. Questo è un paese ricchissimo, diamanti, oro, coltan.
Non insomma, a caso c'è il Belgio
e prendono lì la vita media, il salario medio di un abitante, di un proletario congolese è di un dollaro al giorno, cioè si parla di 30 dollari, quando, come ricordavi tu, le multinazionali francesi, americane, belghe rapinano costantemente, diciamo, le ricchezze di quei territori.
Bene, quindi buon ascolto a tutti, ci sentiamo tra qualche minuto.
That grace founded on two-thirds a person, rapings and beatings and suffering and worsens, like human packages tied up in strings, like rage can come from all these kinds of things. Black race founded on blatant denial, squeeze economics, subsistence survival, deafening silence and
these kinds of things, and then I don't fear so bad. Black rage is founded, fed us self-hatred, lies and abuse, while we waited and waited. Spiritual treason, this grid and its cages. Black rage is founded on these kinds of things. Black rage is founded on training and training, finding your freedom to stop your complaining, poisoning your water while they say it's raining. You're mad for complaining, complaining. Progress of human contortion. Black rage is founded on these kinds of things. When the dogs bite, when the beatings, when I'm feeling sad, I simply remember all these kinds of things, and then I don't fear so bad. Freedom surprises it, meant for illusion, forcing you back into purpose confusion. Like human trafficking or blood transfusion, black rage is founded on these kinds of things.
Bene, ritorniamo in voce, quindi dopo questo inno alla rabbia che deve essere un po' l'inno del 2019, in realtà ce lo diciamo ogni anno, speriamo che quest'anno sia l'anno buono in cui la nostra rabbia, la rabbia dei reclusi, delle recluse, di tutti i migranti che chiudiamo nei CPR, speriamo che esploda tutta quanta insieme, diamo fuoco a tutte queste galere fisiche e psicologiche. E adesso però andiamo a parlare invece di un popolo che l'ha tirata fuori per davvero la rabbia e cercano in tutti i modi di reprimerla. Parliamo del Kurdistan, di quello che sta succedendo in questi giorni. Abbiamo degli aggiornamenti, faremo anche una corrispondenza. E a te la voce, Vincenzo.
Sì, beh, gli aggiornamenti per ultimo conoscete ormai, perché questa radio è estremamente attenta alla vicenda dei fratelli curdi. Il cambio delle alleanze, qualcuno l'ha voluto significare così, per me non sono in questo senso, nel senso che i curdi pensano alla loro grande comunità e ai loro milioni di fratelli e sorelle curde che stanno facendo una vita schifosa sotto il giogo ovviamente di quattro satrapie, che sono appunto quella turca, quella irachena, quella siriana e quella iraniana, dove combattono nei confronti di tutte queste vicende ottundenti. E parlando ovviamente della situazione, in particolare quella siriana, dove c'è un esperimento in corso ormai da circa quattro anni, che è quello del Rojava, con una democrazia estremamente avanzata, partecipata. Io la chiamo rivoluzione perché è l'unica rivoluzione presente autentica ovviamente in quella città, perché rivoluziona lo stato di cose presenti, sia dal punto di vista economico, sia dal punto di vista di genere, sia dal punto di vista ecologico, sia dal punto di vista della fratellanza, che chiamatela poco, insomma, tutta questa storia qua. tenuto conto che gli americani avevano invaso con una grande alleanza in cui c'erano dentro inglesi, francesi e altri, poi piano piano si sono ritirati, ma soprattutto avevano favoreggiato la grande ascesa dell'ISIS e di tutto lo jihadismo in quella situazione, tutto contro il regime di Assad, che lo definisco un regime sicuramente eccetera, pure quello mai stato democratico, ma come del resto gran parte delle situazioni arabe in quella zona, compreso lo Stato di Israele, che è uno Stato d'apartheid, ovviamente colonizzatore nei confronti dei palestinesi e quant'altro. In quella vicenda ovviamente gli americani non vedevano l'ora, sotto Obama, chiamiamolo come stanno le cose, di entrare dentro quella situazione, sfruttando quello che era stato il percorso delle primavere arabe, fallite purtroppo tutte quante, compreso quella tunisina, anche se si regge con qualche sputo, ma le recenti proteste in Tunisia testimoniano delle difficoltà che vivono i popoli del Maghreb. Bene, gli americani che non volendo sotto Obama spendersi sul territorio, perché ovviamente sul territorio poi le perdite ci sono, come l'Afghanistan testimonia, come il lontano Vietnam determinò ovviamente la sconfitta geopolitica dell'America in quel periodo, eccetera, ha utilizzato di fatto i curdi anche in un'alleanza impropria, ma i curdi combattevano per la propria libertà, per la propria novità del Rojava, eccetera, e quindi hanno trovato gioco forza, ovviamente l'armamento dell'aereo, dei grandi mezzi militari, loro combattevano ovviamente con mitragliatrici e Kalashnikov, quindi capite bene quanto era dispari combattere contro l'ISIS, che aveva a disposizione questa massa di armi che arrivava da tutte le parti e che ovviamente ha trovato conforto appunto in tutti i porci possibili e immaginabili, a partire dalla Turchia, che gli lasciava la possibilità di entrare direttamente in quei territori. Bene, l'America ha deciso di punto in bianco sotto Trump di abbandonare la Siria, anche se il percorso nei confronti della sconfitta dell'ISIS non si è completato. Anzi, chi ha seguito un po' la vicenda ovviamente della disgrazia della Siria, almeno negli ultimi 2-3 anni, ha verificato che la superpotenza russa, che lì si è insediata prepotentemente, che bombarda ovviamente gli jihadisti e quant'altro, hanno recuperato mano a mano porzioni di territorio che era stato perso dal regime di Assad, ovviamente. Hanno recuperato nella battaglia feroce, disgraziata di Aleppo, ovviamente, eccetera. Hanno recuperato in Iraq Raqqa, ovviamente, eccetera. Nella Siria centrale Raqqa, eccetera, eccetera. E tutta questa massa di jihadisti e dell'ISIS ogni volta hanno contrattato, la televisione ce l'ha fatto vedere, lunghi giorni con i bus, no, spostati con le loro famiglie, eccetera, eccetera, e li hanno portati tutti, caso strano, nella provincia di Idlib. La provincia di Idlib sta a sud di Aleppo, in una zona appunto nord-occidentale della Siria, e lì si sono concentrati circa 20.000 tra jihadisti dell'ISIS, attualmente arruolati almeno in ordine dei 2.000 sotto il regime turco, che ha fatto sì che con quelle milizie ha occupato Afrin, prima l'ha aggredita e poi l'ha occupata, eccetera, e oggi intendeva occupare ovviamente la sponda occidentale dell'Eufrate, nella località che si chiama Manbi, e poi aggredire ovviamente Kobane e via il resto del Rojava. Tutto questo gli americani perché l'hanno fatto? Perché Trump ovviamente ha fatto un accordo di natura economico-politica fondamentale con Erdogan, che se lo stava perdendo in funzione della Russia, a cui c'era un interscambio ovviamente formidabile di armamenti. Sapete che la Turchia fa parte della NATO, cioè una delle più grandi basi NATO da quelle parti è a Incirlik è sullo sfondo del Bosforo, ovviamente c'era, controlla tutta quella parte del Mediterraneo, gli americani fanno quello che gli pare nella base di Incirlik, eccetera, eccetera. Bene, in questa vicenda è prevalso l'atteggiamento ovviamente di natura militare economico nei confronti della Turchia, dice che mi vado a perdere un alleato che conosco comunque sia, eccetera, chi se ne frega dei curdi, ci hanno dato una mano sul territorio, adesso li molliamo a tutti i livelli. Ovviamente i curdi si sono trovati come dire, traditi, che questa è stata la parola, eccetera, anche se sapevano bene che non avevano fatto un'alleanza strategica con gli americani, quindi non avevano niente a che spartire con i regimi americani, con la potenzialità curda e via di seguito. Per cui, gioco forza, non potevano che riaprire un'alleanza con cui che non hanno mai avuta con la Siria, cioè con la Siria di Assad. Stanno nel territorio siriano, gioco forza, il realismo impone questo. Guardate bene, realismo non è una parola schifosa da questo punto di vista, è successo tante volte nella storia, è successo qui in Italia con il movimento partigiano, nel momento in cui c'erano gli alleati presenti in Italia che non riuscivano a sfondare le linee gotiche e quella Gustav, eccetera eccetera. È successo nei fronti ovviamente della seconda guerra mondiale, succede dappertutto, è successo anche in Vietnam con le varie tregue ovviamente in cui avvenivano per rifiatarsi, insomma, per poter poi arrivare alla soluzione finale della vittoria in qualche modo. Ora, questo ha suscitato qualche scandalo, qualche parola di troppo, ma a me sembra altamente giustificata. Del resto noi abbiamo fatto l'Assemblea Nazionale della Rete Kurdistan a inizi di novembre, sono venuti delle personalità del movimento curdo a livello internazionale, ragionavamo di tutto questo, io mi sono sentito di dire già a quell'epoca che era un sano realismo affrontare questa storia, visto l'abbandono di tutti e le coltellate che te danno tutti alle spalle, compresa la Russia ovviamente, che ha fatto degli accordi strategici con la Turchia, così come li fa con Israele ovviamente eccetera, e che mantiene da un anno questi rapporti in quel di Astana. Astana ovviamente sta in una delle ex repubbliche caucasiche ovviamente eccetera, fanno riunioni trilaterali Russia, Turchia, Iran, e con il tentativo geopolitico di spartirsi la Siria o di mantenere un nuovo equilibrio su quella storia. Tra l'altro ieri ci doveva essere una riunione a Mosca tra Turchia e Russia, non ne sappiamo niente, cioè la stampa, io ho scandagliato da stanotte a stamattina la stampa internazionale se c'era qualche cosa, non se ne dà notizia su che cosa è avvenuto. Certo era fresca la notizia, no, del cambio d'alleanza e cose di questo genere. Qui il 4 gennaio si dovrebbero incontrare ad Astana sempre Russia, Turchia e Iran, sicuramente in questa storia ci sono delle novità. Per cui, relativamente a quello che è già accaduto purtroppo in primavera, tarda primavera, con la storia di Afrin, i curdi han potuto resistere 24 giorni sotto i bombardamenti, poi hanno fatto bene a mollare Afrin. Guardate bene, dico questa cosa con il pianto nel cuore ovviamente eccetera, perché sotto i bombardamenti non si resiste. Pensate a Guernica, per chi si ricorda Guernica sotto la guerra spagnola, per arrivare a Stalingrado. Come si resiste? Se fa la fine dei topi, ma la fine dei topi lo possono fare i combattenti, sono destinati a quel ruolo i combattenti, i militari, ovviamente i soldati, eccetera. Tutte le fotografie, i filmati che ci rimangono ovviamente sulla strenua resistenza di Stalingrado è la resistenza dei combattenti. Le popolazioni, i russi le avevano evacuate, giustamente le avevano evacuate dopo quel popò di bombardamenti che i nazisti avevano scatenato nei confronti di Stalingrado. Solo il realismo delle battaglie di allargamento del fronte per liberare Stalingrado ha permesso poi la vittoria di Stalingrado a quei combattenti. La stessa storia è capitata ad Afrin. Hai potuto resistere con quelle armi leggere fin quando hai potuto resistere, poi hai scelto ovviamente, concorde la popolazione, di abbandonare Afrin, ovviamente per coloro i quali hanno voluto abbandonarla, quindi sono circa 300.000 persone che oggi riempiono i campi profughi a sud di Afrin ovviamente eccetera, a sud di Aleppo, e quelle popolazioni, quelle 80.000 che sono rimaste ad Afrin, su circa 500.000 che abitavano ad Afrin eccetera, verificano tutti i giorni quanto è dura stare sotto un regime jihadista, perché di questo si tratta, avendo i turchi lasciato al jihadismo ovviamente il controllo di Afrin. Ecco, quindi memore Afrin, è possibile ovviamente la scelta di Manbi e poi Kobane eccetera. Beh, hanno deciso ovviamente che era giusto che chi stava sul territorio ovviamente siriano si avvalesse della unità d'azione del re, col regime siriano.
Ma
ovviamente
stanno parlando in questi giorni anche di colonne di panzer ovviamente tedeschi venduti alla Turchia, ovviamente, che si stanno ammassando sotto questo confine, in più con sorvolamenti di elicotteri del territorio, elicotteri italiani. Ciò sto per farti capire lì che la guerra come si sta svolgendo contro questo popolo che ormai resiste da anni, da sempre, insomma, per tentare di avere la propria identità. Almeno sono più di 100 anni che rivendicano questo diritto, questo è già territorio curdo diviso dentro 4 nazioni, come diceva all'inizio. Cioè sembra uno scontro imminente, no? Proprio un'invasione imminente, col silenzio e assenso delle altre nazioni, insomma, ecco, anzi, o magari col consenso di queste nazioni.
Sì, sì, sono tutte complici, non c'è dubbio, siano complici perché forniscono armi pesanti. L'Italia dà alla Turchia ovviamente gli elicotteri Mangusta, Westland, che vengono prodotti qui in zona Frosinone, ovviamente, eccetera, come gli tedeschi danno i carri armati, come la Beretta fornisce armi leggere, ovviamente pallottole leggere, ma tutto questo è noto. Voglio dire, l'Italia è il 6° esportatore mondiale di armi, ovviamente, che fai? Se fai l'esportatore devi vendere armi anche ai peggiori, insomma, se no chiudi le fabbriche, giustamente.
Beh, anche perché le armi principalmente vengono utilizzate in guerra, quindi c'è poco da fare, insomma. Ricordiamo anche tutte le armi che l'Italia vende all'Arabia Saudita, che poi sgancia in Yemen principalmente sui civili.
Sì, sì, appunto, poi ci penserà l'ulteriore decreto Salvini sulla legittima difesa, ovviamente a riempire di pistole e fucili questa Italia già maledetta in qualche modo. Non bastano, come dire, gli stadi, a un certo punto daranno la possibilità di entrare con i mitra dentro gli stadi.
Sì, e senza dimenticare pure tutte le ipocrisie dei vari regolamenti, trattati internazionali, decreti, leggi e quant'altro, che ti dicono che non puoi fare una cosa, ma poi è lo Stato stesso che non rispetta la legge che ha scritto lui e che ha sottoscritto lui.
Sì, no, ecco, tutto questo ambaradam, questa premessa un po' lunga, eccetera, ha fatto sì che le cose non è che siano andate come rose e fiori per gli americani. Avete verificato che in queste ultime 2 settimane l'ex generale Mattis ovviamente se n'è andato, era il ministro della difesa. Immaginate mettere un ministro della difesa, un generale di quella portata, lo chiamano cane pazzo, capite bene, no? Avevano dato la stessa denominazione a Patton, quando ovviamente apriva uno dei fronti che gli volevano dare mai una responsabilità più forte, perché era uno di quelli pazzi che ammazzava i propri sottoposti per arrivare allo scopo, ovviamente, c'era, era un furioso. Uguale, questo era altrettanto, l'avevano verificato in Afghanistan quali cose faceva. Quindi uno de destra, voglio dire, un conservatore, un guerrafondaio come Mattis, abbandona, manda a quel paese Trump perché gli dice: sei uno scemo, abbiamo speso tutti quei soldi, tutti quegli addestramenti, e in Siria mo molliamo ovviamente la Siria, riconosciamo di fatto il regime di Assad, perché poi questo è il dato di fatto. E subito dopo di lui quest'altro, che non ricordo mai il nome ma me lo son segnato, che è McGurk, che era l'esponente di collegamento, diciamo, in tutta la coalizione, se n'è andato pure lui. Quindi l'America praticamente esce da questa situazione. Che io vi debba dire che sulla stampa internazionale, che purtroppo è tutta mainstream, questa è la disgrazia, non appare una notizia certa in cui si vedano i carri armati, le armi pesanti americane che se ne vanno da Manbì. No, perché se vedono, no? C'hai tutti i droni, c'hai tutti i satelliti possibili e immaginabili, e che quindi se ne vanno, e un attimo dopo, magari 12 ore dopo, 24 ore dopo, arrivano Assad con tutte le sue truppe. Io questo non invece metto la mano sul fuoco, perché qui lo dicono tutti che è avvenuto tutto questo. Io non ce le metto, perché nessuna notizia certa è che gli americani hanno preso tutto il materiale, eccetera, e se ne sono dati da Manbì. 2.000 americani, non sono pochi, non sono tantissimi, ovviamente, eccetera. E altri circa 2.000-3.000 del regime di Assad sono infilati. No, si dice solo, e ci hanno fatto vedere, che hanno messo la bandierina della Siria sopra Manbì, eccetera. Ma qui la poteva mettere qualsiasi persona, ovviamente, eccetera, eccetera. Comunque sia, diamo per scontato che questo è avvenuto. L'America, ovviamente, almeno nel Pentagono, il Pentagono non voleva assolutamente l'uscita da lì, sembra quasi che ritorna, no? Ogni volta questo processo mostre che Trump subisce all'indomani della sua elezione, che questo giudizio su il coinvolgimento della Russia nelle sue elezioni rimanga sempre lì dentro, insomma, no? Mattis che dice Trump, ah, ma tu sei un figlio di mamma tua, eccetera, eccetera, e tu stai lasciando la Siria perché fai un favore alla Russia, perché sei coinvolto nel grande, no? Puzzle della tua elezione. Sembra che sia questo soprattutto. Ma comunque sia, l'America, sapete quante risorse avrà, già ha nominato ante litteram un nuovo ministro della difesa che sarà la lunga mano, il mignolo, voglio dire, di Trump in questo modo, e chiaramente darà manforte su altri scenari di guerra. Pensate solo a quelli che gli interessa di più, probabilmente l'America Latina, dove ha mani in pasta dappertutto per capovolgere quella che è stata la grande speranza dell'Alba, no? In America Latina, con tutte le sue conseguenze. Certo che questo scenario, che è lo scenario principale di guerra da tantissimi anni del Medio Oriente, infilateci dentro l'affare Khashoggi, ovviamente c'era con l'Arabia Saudita, ma il preferito, ovviamente, futuro re dell'Arabia Saudita, Salman, fa quello che gli pare, ha nominato e snominato ovviamente tutti i suoi responsabili, eccetera. Il capovolgimento di fronte sta al fatto che la Lega Araba si appresta a reintrodurre la Siria dentro sé, dopo che gli ha fatto il peggio ostracismo, dopo che l'aveva liquidata dicendo appunto tu non conti più niente, non esisti più, eccetera. Addirittura il Qatar e gli Emirati Arabi, che sostengono la Turchia o l'Arabia Saudita, eccetera, hanno riaperto le ambasciate con Damasco. Capite come sono i capovolgimenti di fronte? Dentro questo scenario, che sicuramente è uno scenario costantemente di guerra, finisco di citare ovviamente anche quello che avviene in Yemen, no? Soprattutto per la disgrazia che subiscono le popolazioni, i bambini, le donne in particolare, ovviamente, eccetera, bombardamenti a tutto spiano con le nostre armi, con le bombe che fabbrichiamo a Domus Novas, vicino a Cagliari, ovviamente quelle della RWM, e che invece di chiuderla raddoppia, triplica la produzione, capisci? E lì l'intervento non c'è né da parte del governo, né da parte del Parlamento, tantomeno da parte del Presidente della Repubblica, che è il Presidente, che è il capo delle forze armate, che dovrebbe vietare per leggi internazionali l'uso, che lo dice la Repubblica Italiana, la Costituzione, non si possono fornire armi a paesi belligeranti che uccidono civili. Questo è scritto e non, nessuno prende posizione. Abbiamo fatto di volta in volta qualche manifestazione, questo è. Dicevo, in questo scenario così fosco, in quel Medio Oriente, ovviamente c'è la conferenza stampa di Putin che ha fatto il 20 di dicembre, che dice, attenzione, siamo sull'orla della terza guerra mondiale.
Papa, e ha fatto vedere un missile nuovo.
Il Papa ce lo dice, che stiamo dentro già la terza guerra mondiale a pezzi, lui dice a scenari, come dire, molto frazionati, eccetera. Questo dice perché? Perché Trump ha rotto il trattato sui missili a media e piccola gittata, missili atomici ovviamente, eccetera. Quindi dando un segnale di insoddisfazione anche dal punto di vista della catastrofe mondiale, eccetera, eccetera. E quindi in questo scenario Putin ci inserisce ovviamente le relazioni drammatiche.
Scusa Vincenzo, ma noi siamo già nella guerra mondiale, sì, perché vabbè, in questo teatro si stanno misurando tutte le più grandi potenze militari, ma del mondo, non è che ci manca qualcuno, ci sono tutti.
Ma che lo dica ovviamente uno delle parti in caos, insomma, no? Come Putin, eccetera, che dicendo io ho un arsenale nucleare di quelli potentissimi, ovviamente, eccetera. Anzi, si era pensato tutta l'Europa di scaricare scorie nucleari in Russia, dice tanto tu ce n'hai tante, una più, una meno, fa tanto, se pulimo l'Europa da questo punto di vista. E lo dica in questo momento, perché tu c'hai uno scenario di questa natura con due pazzi, diciamo, il primo è Trump, il secondo è Putin dentro questa storia, ma soprattutto quell'altro scenario che si sta aprendo è il Mar Nero, il mare di Azov in particolare, in una situazione in cui, ve lo ricordate, nel conflitto con l'Ucraina ci sono state delle unità militari russe che hanno vietato l'ingresso ovviamente delle unità dell'Ucraina, nonostante fossero acque internazionali. e lì hanno sequestrato addirittura due equipaggi. Questi sono scenari di guerra, ovviamente, eccetera, in una situazione che è una buccia di banana come quella dell'Ucraina, che ovviamente potrà pure essere inserita all'interno della NATO, potrà fare quello che gli pare, ma basterebbe avere lì i pugni duri e sicuramente le cose non avvengono in questo modo. Ora, dentro questo nuovo conflitto ci si buttano tutti quanti, quindi la preoccupazione c'è. Non c'è solo la preoccupazione del clima, no? Il recente fallimento della conferenza di Katowice sulla COP24 lo testimonia. Il 400 scienziati dell'IPCC, che è la struttura dell'ONU che guarda ovviamente i cambiamenti climatici, dicono che la Terra è sull'orlo della distruzione. Addirittura hanno classificato un tempo, 12 anni. Se entro 12 anni noi non riportiamo ovviamente il riscaldamento climatico sulla Terra entro l'1,5 di aumento che c'è stato in tutto questo tempo, siamo destinati ovviamente che circa 200 milioni di persone vanno sott'acqua da questo punto di vista, che i ghiacciai si sciolgono, che tutto l'Artico, il permafrost che emette metano ovviamente eccetera, diventa un po' come il mar Mediterraneo da questo punto di vista. Mancando i ghiacci si aumenta il volume ovviamente dell'acqua che si disperde, e quindi altra, cioè, è una catastrofe da questo punto di vista. E che se ne fregano questi, Russia, USA, Israele, Australia eccetera, hanno detto io non firmiamo niente, ma neanche la carta straccia, perché a Katowice si firma carta straccia, si firmano promesse che poi non vengono mantenute. Dico, ecco, questa è una situazione.
Beh, anche perché tra l'altro, aprendo questa, dato che ha aperto questa parentesi sul cambiamento climatico, anche là, insomma, il protocollo di Kyoto, che era del 99, che era stato firmato un po' da tutti tranne che da Stati Uniti e Cina, aveva fatto là anche grandi promesse, grandi strumenti per evitare questo cambiamento, però insomma era carta straccia anche là, perché sono degli strumenti che comunque si inseriscono sempre all'interno di un sistema capitalistico che è fondato sullo sfruttamento delle risorse naturali e sulla depauperazione del pianeta, e quindi c'è poco, possiamo fare tutti i trattati che ci pare, ma se non cambiamo la base del sistema non andiamo da nessuna parte.
Ecco, e su questo già stiamo vedendo le conseguenze. Insomma, abbiamo visto, no, il tempo come cambia in Italia, se ci stanno i tornati come se fossimo nel Golfo del Messico, insomma, noi l'abbiamo visto, sì, sì. Danni no, che no. Poi non essendo preparati a noi si amplificano ancora di più di queste situazioni, eppure non ce ne rendiamo conto, eppure si continua a perpetuare, e poi queste cose stanno portando questa immigrazione di massa, che sono
i migranti climatici
si
aggiungono,
non
a quelli per
la voglia, loro se stanno in pericolo dove vivono cercano la sopravvivenza dove ancora si potrebbe sopravvivere,
sì.
E questa condizione poi ci sta a portare a sta cultura razzista nell'emisfero, diciamo, occidentale, no? La civiltà chiamano, in cui c'è la più barbaria delle modo di vedere, di cui parlano di razza ancora, e c'è gente che teorizza che c'è una razza superiore e una razza inferiore, capito? Insomma, voglio dire, questo è il livello. Quando io dico anno horribilis del 2018, perché al governo ci abbiamo chi fa questi ragionamenti, capito? E come governa, agisce in questo modo.
Sì, anche perché questo attuale governo ha fatto poco, per fortuna, ma quel poco che ha fatto ha messo dei presupposti per degli anni che verranno, che saranno veramente drammatici, insomma, quindi insomma, è solo l'inizio di qualcosa di ancora peggiore.
Avremo l'occasione di farci i conti, credo che tutto ciò susciterà sicuramente delle risposte anche in persone che fino all'altro ieri non avrebbero mosso un dito, o quantomeno dicevano vabbè, ancora non è arrivato il punto per cui io mi metto a disposizione, insomma, no? Quindi ce ne sono risorse, credo che saremo in grado di non fargli arrivare alla fine della legislatura, almeno ce lo promettiamo. Tutto questo, ci sono segnali abbastanza buoni sia nei confronti del decreto Salvini, appunto, di tutto quello che ne è avvenuto, delle prossime iniziative oscurantiste, quella del decreto Pillon, ovviamente gli altri che vengono avanti, eccetera eccetera. La manifestazione del 10 novembre è stata una prima iniziale risposta, non si vedevano 100.000 persone in piazza all'estrema sinistra da tantissimi anni, ce ne sarà una al 23 marzo di tutte le resistenze, le vertenze sull'ambiente, sul territorio, le grandi opere eccetera, quindi si sta lavorando per arrivare a questo 23 marzo che precede di poco le elezioni europee, ovviamente. Beh,
a proposito di ieri, c'è stato un presidio dei NOTAP.
Sì, ma quello c'è sempre.
Dei NOTAP, a Melendugna, in cui sono stati malmenati pesantemente da poliziotti, certo, in borghese, che non si sono voluti far identificare, ed erano tutte donne che si erano messe sedute a protesta di questa cosa. Se vedono dei video, ma proprio dei squadristi veri e propri, in cui dice: ma tu chi cazzo sei? Mi chiedi i documenti, ma identificati prima tu, no? Non è che erano in divisa, in borghese hanno malmenato sta gente, se ne sono portati via un paio solamente perché si sono rifiutati a dargli i documenti a delle persone che non conoscevano chi sono, che poi sono poliziotti che non sono del territorio, che uno dice lo conosci, vengono da fuori come rinforzo, e sta succedendo. Questo è il clima che si sta creando. Dentro questo clima noi dobbiamo operare, insomma, ecco, rendiamoci conto. Sì. Oltre alla politica internazionale, che è quello che stava descrivendo Vincenzo, o volendo o nolendo ci coinvolgerà, perché se succede ancora di più casino lì, più persone arriveranno qui.
Sì, dicevo, allora, per estrema sintesi di quello che è avvenuto, insomma, eccetera, in questo momento a Manbi, diciamo, sono arrivate le truppe di Assad, ci sono ovviamente al di qua dell'Eufrate, verso est, ci sono le GPG, le unità combattenti ovviamente curde e via di seguito, per cui sarà ben difficile che Erdogan invaderà quel territorio, a meno che, è tutta una finta quello che è stato descritto fino a questo momento, perché dovrà scontrarsi ovviamente direttamente con il regime di Assad. Non è che abbia grandi armi paragonabili all'esercito più grande dopo quello americano, che è la Turchia ovviamente nella NATO, però a questo punto, se attacca Assad, dovrà vederselo coi russi, quindi questa è una geometria variabile, voglio dire, di questa geopolitica infame della guerra ovviamente eccetera. Ci auguriamo che si mozzino le ali ad Erdogan, che cerca di voleggiare, nonostante tutto quello che ha fatto in questi ultimi due anni, dal golpe ovviamente, con gli arresti, le ripuliture, gli accordi, le infamità nei confronti dei popoli eccetera, i bombardamenti nei confronti degli yazidi che furono salvati dallo GPG curdo in quello dell'Iraq, nel nord dell'Iraq, sta bombardando appunto Shengal, che è una delle patrie degli yazidi, sta bombardando Makmura, che è un enorme campo profughi dove sono riparati ovviamente centinaia e centinaia di migliaia di curdi del nord dell'Iraq, e dove noi contribuiamo a finanziare l'ospedale da campo lì dentro eccetera, che è già stato distrutto una volta con precedenti bombardamenti. Tutti vivono nelle tende, sono nate una nuova generazione là dentro eccetera. Cioè, in tutta questa storia ci auguriamo ovviamente che ci sia un indirizzo, una piccola luce in fondo a quel tunnel, in cui tra resistenza curda, pensate che sono 10 giorni che a Kobane, nei villaggi più esposti verso il confine con la Turchia, che siamo a 15 chilometri col confine della Turchia, ci sono gli scudi umani, si danno i turni ovviamente la popolazione dei villaggi di Kobane, si dà gli scudi, per dicendo che da un momento all'altro succede questo, che è una posizione umanitaria, parliamoci chiaro, non può essere una posizione militare. Sai che gliene frega a Erdogan le milizie turche di poter uccidere, ne uccidono tutti i giorni eccetera. L'anno 2019, ce lo auguriamo ovviamente eccetera, volevamo interloquire direttamente con la responsabile dell'ufficio italiano, ma sapevamo che era all'estero eccetera, abbiamo provato due volte a telefonargli, non ci siamo riusciti. Speriamo di aver dato un confronto, perché di questo ne discutiamo spesso ovviamente in Rete Kurdistan. Il 2019 sarà un anno particolare, perché sono 20 anni che Öcalan è in galera, nell'isola Imrali. Il movimento curdo si sta mobilitando a livello mondiale per la liberazione di Öcalan, non ne ha notizia da 5 anni ormai di come stanno le sue condizioni fisiche, e c'è questo sciopero della fame di cui parlava Simonetta, ovviamente a partire da una deputata, ma c'è un giro qui a Roma, in 3 turni sono stati fatti 3 turni di sciopero della fame in giornate diverse, riprenderà lo sciopero della fame ovviamente eccetera, ma tra qui e febbraio ci sarà una marcia che parte da Lussemburgo il 12 di febbraio e termina il 16 febbraio a Strasburgo, che è la sede del Consiglio d'Europa, eccetera eccetera, e contemporaneamente qui a Roma ci sarà la manifestazione nazionale di tutti i curdi e della rete Kurdistan, quindi bisogna sicuramente prendere in mano questo appello, rimoltiplicarlo, dare una significanza di sé, soprattutto nel momento in cui lo scenario diventa quello che diventa, di cui avevamo descritto. Ci auguriamo che tutto questo assuma le caratteristiche di quella generosa solidarietà che almeno noi ce la mettiamo, siamo sempre nei limiti ovviamente eccetera, ma abbiamo contribuito a far nascere l'ospedale nel cantone più sicuro, come dire.
Vincenzo, un altro argomento, perché andiamo verso la situazione, cioè, che è collegato, parliamo pure dei palestinesi che sono massacrati, ogni venerdì che fanno la marcia del ritorno c'è un massacro continuo di questi qua, e Salvini va là e cosa ci dice? Che pure lui, così tanto come l'altri, vuole spostare l'ambasciata a Gerusalemme, che i cosi sono terroristi che proteggono i soldati italiani, come si chiama, Zebollah. Insomma, voglio dire, si sta anche da quella zona incendiando sempre di più un qualcosa che poi le conseguenze non sono. Noi de volte crediamo che vediamo la guerra solamente quando c'è in televisione, così, ma la guerra poi ce la portiamo dentro casa, perché questo arrivo ci sta creando questo clima che è di guerra. Io non lo so come fa la gente a pensare che vive da 50 anni di pace, ma quando mai? L'Europa, da quando c'è l'Europa, c'erano state più guerre di prima, perché la Jugoslavia è stata una guerra ed era Europa, oppure non è Europa? In Ucraina è Europa o non è Europa? Cioè, insomma, senza renderci conto che noi abbiamo la guerra dentro casa, più il fronte interno che sta diventando assolutamente insospettabile. Due informazioni anche sull'andazzo di cosa sta avvenendo in quel territorio della Palestina e cosa.
Adesso ci sentiremo uno dei compagni, degli esponenti qui in Italia della resistenza per la Palestina, ma tu hai fatto bene a citare i venerdì della marcia per il ritorno, perché l'altro ieri avevamo dovuto fare la trasmissione, poi un po' di problemi tecnici non l'abbiamo potuta fare. Le diamo stamattina le notizie che l'ultimo venerdì, questo 28, era il 40° venerdì della marcia per ritorno. Dal 30 marzo si fanno i venerdì della marcia per ritorno. Il bilancio è drammatico: 254 morti, tra questi 45 minorenni, tra questi 8 disabili, tra questi ci sono 15 infermieri e medici, tra questi ci sono 6 giornalisti, quindi il bilancio è tragico, anche perché è dispari. Lì ci sono i cecchini, pronti a mirare ovviamente con armi di precisione di massa, di distruzione e precisione ovviamente eccetera, da là ci sono i corpi, quindi ne potevano ammazzare anche molto di più, ma insomma il bilancio è già feroce. 25.500 feriti, di cui diciamo più della metà rimarranno invalidi, per cui si stanno facendo progetti, speriamo che i progetti arrivano piano piano a dargli susseguito. Stiamo chiedendo soldi per mandare giù le stampanti 3D che possono fare le protesi che cambiano inizialmente la vita, che costano dalle 17 alle 25 mila euro, che sono tanti ma non sono infinitamente tanti per poter dare questo susseguito, visto che i medici poi qui dall'Europa, anche dall'Italia, stanno scendendo giù. Ci sono state un'infamia totale in questo 2018, sono stati demoliti 600 tra negozi, case, strutture, scuole ovviamente, via di seguito, insomma sono sono cose inenarrabili. I coloni si permettono di fare quello che gli pare, e adesso alla vigilia di Natale sono state autorizzate altre 1500 unità abitative, soprattutto in Cisgiordania e nella Gerusalemme Est. Pensate che hanno permesso, chi li ferma, 30.000 coloni, non sono pochi, in tutto il 2018, per arrivare direttamente nella spianata delle moschee, per chi conosce Gerusalemme, ad Al-Aqsa ovviamente via di seguito, che è vietato perché quella è una struttura religiosa che dovrebbe stare solo sotto la protezione internazionale, ma chi se ne frega, capirai, fanno quello che gli pare, stanno facendo evacuazione con tutti i modi della Gerusalemme Est. Il 2018 però è stato anche un anno importante per dare sostegno alla Palestina, almeno qui in Italia. Sapete che il Giro d'Italia partì da Gerusalemme, questa marchetta, l'abbiamo chiamata così a Radio Onda Rossa, questa marchetta fatta dal governo italiano, dal governo Gentiloni in questo caso ovviamente, eccetera, al governo israeliano. Il governo israeliano, come dire, regalò al giro circa 16 milioni per questa partenza ovviamente da Gerusalemme, con 3 tappe in Israele, poi sbarcò a Catania. Catania trovò subito l'accoglienza contraria, trovò ovviamente, fu fermato per 15 minuti il giro, la partenza del giro, furono scontri pure lì eccetera, ma si dette la significanza che qui in Italia non avrebbero trovato tranquillità. Così avvenne da lì fino alle Dolomiti,
fino alla conclusione a Roma,
fino a Roma, dove ci trovammo tutti quanti al Circo Massimo ovviamente eccetera, ci furono cariche pure lì, subiremo un processo ovviamente eccetera, ma almeno abbiamo mandato in onda sul circuito internazionale, che era ovviamente le corrispondenze c'erano da tutto il mondo, che in qualche modo se eravamo dati da fare le bandiere palestinesi, lì si facevano 24 giri dello stesso giro, passavano sempre in quel posto, abbiamo resistito alle cariche, ci siamo fatti vedere in qualche modo.
In ogni modo hanno dovuto annullare la gara, quel giorno non ci sono state premiazioni.
Soprattutto poi a Roma, in Italia è arrivata e sbarcata la flottiglia, quel contributo umanitario ovviamente che parecchie persone che provengono dall'America, dagli USA, che provengono dal Messico, che provengono dall'America Latina, dal nord d'Europa, dalla Svezia, dalla Finlandia eccetera, gente dell'umanità varia ovviamente eccetera, che hanno affittato in questo caso 3 imbarcazioni, e le 3 imbarcazioni il buon De Magistris ha aperto il porto di Napoli, gli ha dedicato ovviamente un approdo dentro il porto di Napoli, e sono stati a Napoli circa 3 giorni, e questi 3 giorni c'è stata varia umanità ovviamente che si è rappresentata in questa attesa di poter andare poi davanti al divieto di uscire da Gaza, ovviamente davanti a Gaza, dove sapete che le autorità militari israeliane hanno vietato prima la pesca oltre le 6 miglia, dentro le 6 miglia, adesso stiamo a 3 miglia, quindi se pescano solamente le alici da questo punto di vista non si può pescare più altro, e però la flottiglia si è portata fino a lì. Poi ovviamente la prima nave è stata sequestrata, come sempre hanno subito tutte queste cose, e noi abbiamo dato da Radio Onda Rossa ogni volta, come dire, la comunicazione di come stavano andando, quindi qua un pezzettino di contributo ce l'abbiamo messo anche noi, e ci auguriamo, in una situazione drammatica in cui la Palestina è messa sotto i tacchi da parte di tutto il mondo, ovviamente né USA né altri rispettano le deliberazioni dell'ONU, adesso il 9 o 10 di gennaio verrà ripresentata la mozione per il riconoscimento pieno all'ONU della Palestina, ma basta il divieto degli americani, no, di uno dei cosiddetti 5 vincitori della guerra per eliminare tutto. Peraltro la Palestina dal 1 gennaio assume la presidenza di un organismo che sono i 77 paesi in via di sviluppo. Ovviamente hanno votato contro di loro Israele, USA, Australia eccetera, ma tant'è, tanto è uno strumento, come dire, formale, però questo avviene anche in questa contraddittorietà che sicuramente l'ONU. E in questa vicenda ovviamente c'è la situazione che se non assume una caratteristica di almeno unità d'azione tra quello che è all'ANP ed Hamas, la situazione andrà a scatafascio oltremodo. A noi ci interessa poco che fine fa la NP, parliamoci chiaro, sono il governo dell'NP è una banda di corrotti, compreso Abu Mazen ovviamente, eccetera. E la migliore forza di natura irredentista che punta ancora alla liberazione della Palestina, eccetera, sta in galera, sia la parte di Fatah sia la parte del Fronte Popolare. Chi li libererà? Solo una rivolta li possono liberare, perché ovviamente stanno nei campi lager israeliani. E se però non avviene una specie di unità d'azione, sapete che il governo Netanyahu è entrato in crisi, tant'è che va alle elezioni anticipate adesso a febbraio. Perché? Perché il peggior falco, il peggior ex colono Lieberman, ministro della difesa, si è dimesso perché ha accusato Netanyahu di pavidità, di essere poco feroce nei confronti dei palestinesi, nonostante che Israele sia diventata quest'anno uno stato confessionale razzista, che esclude ovviamente le altre nazionalità e le altre confessioni religiose, nonostante che leggi su leggi nella Knesset vengono indicate come reprimenda nei confronti dei palestinesi resistenti. Tu stamattina hai cominciato a dire ovviamente che tu anche cosa avviene come dentro i CPR ovviamente eccetera, sei dentro e non sai perché stai dentro, insomma lì c'è solo la detenzione amministrativa che per almeno 52 membri della resistenza palestinese è lì indefinitivamente, sono in detenzione amministrativa dal 67, capite bene come ci sono. Poi c'è chi se la fa 9 mesi, chi se la fa 2 anni, chi gliela rinnovano, viene rinnovata di 6 mesi in 6 mesi, quindi capite bene come stanno. Ecco, in questo quadrante Lieberman voleva occupare Gaza, cioè siamo arrivati che alla fine di novembre era pronto un giorno dopo l'altro con bombardamenti. Tra l'altro l'ultimo bombardamento è di l'altro ieri, ovviamente, eccetera, perché è uscito un razzo dai territori di Gaza, ovviamente hanno bombardato pezzi di Gaza, ovviamente, eccetera. E Lieberman aveva ammassato truppe per poter invadere Gaza, ovviamente, eccetera, e come l'avevano lasciata, volevano riprendersela, tanto fanno quello che gli pare, non ci sono caratteristiche internazionali che possono fermarlo. Se vogliamo sentire Ali, se ci risponde, ovviamente, eccetera, ci facciamo un saluto alla Palestina e ci dice qualcosa di più, eccetera. Se no, ovviamente sono giorni in cui anche qualche esponente palestinese che conosciamo meglio, che la radio conosce meglio, probabilmente è andato a trovare i propri genitori, i propri parenti, non in Palestina perché non può più rientrare, ma magari è andato in Giordania, magari è andato in Iraq, dove qualcuno può sicuramente tornarci da quelle parti. Comunque sia, questa vicenda è un'altra, si inserisce in quel martoriato Medio Oriente, ovviamente, eccetera. Non vogliamo dimenticare alcuno di questi popoli che subiscono ovviamente questa ferocia da parte delle armi occupanti da ogni punto di vista, e ovviamente la situazione palestinese è molto molto ben peggiore della situazione curda, ovviamente lì ci sono territori liberati, qui ci sono territori occupati. Il progetto Trump, lo avevamo detto in qualche trasmissione fa, è un progetto di annessione totale. Non esisterà più la Palestina da questo punto di vista. E qui capite bene in quale dimensione si riesce a vivere dentro quella storia. Dispiace dirlo, ogni tanto lo abbiamo detto, insomma, che le donne palestinesi hanno quasi un mandato biblico, quello di fare figli, che a me non sembra il miglior mandato ovviamente della vita di una donna, di una vita di un essere umano, sapendo bene che quei figli vanno a morte, o almeno in percentuale estremamente alta vanno a finire feriti, uccisi ovviamente dalla controparte israeliana. E questa è una sofferenza, almeno per chi ancora vede, sente le sofferenze del mondo, eccetera, tra le più preponderanti. Ci mancherebbe, lo diceva Serafino poc'anzi, in Africa come in altre parti del mondo, nell'Asia ovviamente si vivono le stesse condizioni, qui sarà perché molti di noi sono nati politicamente con l'internazionalismo per la Palestina o per altri popoli, sarà perché ne abbiamo sempre parlato, le corrispondenze, le vicissitudini, sarà perché qui c'è stata in Italia una generazione di studenti che è arrivata all'indomani dei territori occupati della guerra del 67, che quindi sono diventati cittadini italiani, hanno messo al mondo due generazioni di italo-palestinesi, ovviamente, eccetera.
Però,
ma insomma, saperle queste cose.
La speranza avviene quando vedi certe immagini. Io lo dico perché a me mi ha fatto impressione vedere un ragazzino di 6-7 anni, non di più, forse pure meno, sfidare un plotone di soldati israeliani con una bandiera palestinese, e cercava di lanciare i sassi, che però era talmente piccolo che gli cascavano sui piedi sua i sassi. Questa voglia a un bambino così, no, ci dovrebbe svegliare pure a noi la coscienza, perché solo con l'internazionalismo, cioè l'appello è che quando parliamo di queste cose parliamo anche di noi stessi, dovremmo essere molto più attenti, più attivi a queste cose, cioè a solidarietà al popolo curdo, a solidarietà al popolo palestinese. Deve passare dalla teoria alla pratica, insomma, cioè trovare forme concrete di aiutare queste resistenze, perché aiutando quelle ci aiutiamo a noi, perché se noi ci mobilitiamo in questo modo riusciamo a essere anche più solidali ai conflitti, alle lotte, che ce ne stanno tantissime che si rifanno nel territorio italiano, che sono rivendicazioni vere, posti di lavoro da difendere, diritti sociali da riconquistare, perché ce l'avevamo già e ce l'hanno levato. Insomma, c'è stato tanti motivi che il 2019, no, sia un motivo di più di una ripresa di attività politica di classe, di partecipare, altrimenti noi non facciamo altro che ricordare. Ci facciamo l'auguri, buon fine anno, buon principio, ma noi ogni anno ci troviamo peggio. Cioè, ma noi siamo arrivati al punto di avere un ministro di questa testaccia che sei travesta da poliziotto. Insomma, so comprasse un vestito e andasse in giro col vestito che è il suo, no? Non se si mette il vestito, è impossibile, è irregolare, è fuori legge, e lui se permettono di fare qualsiasi obbrobbio. Beh, noi l'appello che è proprio finale che vogliamo dare per questo fine anno, damosi una svegliata. Qua ci sta succedendo di tutto. Io, anche per dare la notizia, è venuto un fatto grave, no? Che non c'entra con la politica internazionale, cosa di spiccioli. A Villa Gordiani, il municipio quinto, Boccuzzi, il presidente, mentre ha consentito una speculazione commerciale a costruire in mezzo una piazza al Pigneto, piazza Nuccitelli, no, ma la legge, insomma, ha fatto tutto. Intanto quello ha costruito lì dentro, occupando uno spazio pubblico sociale che era molto frequentato, vissuto dal territorio, ha consentito là. E ieri si è presentato con le ruspe, tanto per copiare il modello salviniano, no? A distruggere un campo sportivo a Villa Gordiani, un campo sportivo che ha più di 60 anni di storia, ci sono cresciute generazioni di ragazzi, è storico questo campo, c'è sempre stato, ancora prima che costruivano la villa c'era questo campo sportivo che era stato abbandonato, e da più di 3 anni un gruppo di ragazzi del territorio l'avevano tentato di ripristinare, stavano lavorando per un progetto di bonifica e di rilancio per fare uno sport popolare alla portata di tutti, una scuola calcio, a fare queste cose qua. Beh, lui si è presentato con le ruspe dicendo che bisognava sanificare e ridare all'uso della popolazione. Ha avuto la risposta, perché la popolazione dice: ma l'uso lo stiamo già facendo noi. Insomma, noi ci troviamo con queste contraddizioni. Se non ci troviamo, se noi pensiamo che quello che è avvenuto a Villa Gordiani riguarda solo il collettivo che sta seguendo quella situazione, non riguarda tutto, noi andiamo sempre peggio. E così ci troviamo i palestinesi che devono lottare per cazzi loro, perché tanto è un problema loro, i curdi è un problema loro. Ognuno ci avrà il proprio problema, lottiamo, lottiamo, e prevale questa arroganza che ci stiamo trovando, e perciò stiamo andando sempre peggio. Che noi pensavamo che il peggio era Berlusconi e poi ci siamo trovati i Renzi e adesso Salvini e Di Maio. Ma vi rendete conto dove cazzo siamo finiti? Troviamo una formula, di trovare forme reali di resistenza. Non è che ci dovevamo aspettare che mo ci fa l'opposizione al PD, ha capito? Che scende in piazza contro la finanziaria e sventola le bandiere dell'Europa. Tu pensi che in quel modo cambi qualcosa? Noi dovremmo trovarlo un pochettino, più coraggio, più energia, specialmente alle generazioni giovanili che non sono senza prospettiva. Cioè, che cazzo ci hanno da perdere più? Il lavoro che ci avranno sarà misero, precario e discontinuo. Che cazzo c'è da perdere? Mettetemi in discussione. Bisogna disubbidire alle leggi che non sono assolutamente eque, giuste, sono ingiuste. Allora la legge, quando è sbagliata, che è ingiusta, bisogna non farla, non applicarla. Ecco, allora l'appello è, perché siamo verso la fine, poi ti ho detto con i saluti pure voi, dico, un appello del 2019 di incazzatura reale, visibile. Non scimmiottiamo solamente come ci scialiamo i gilet francesi. I francesi fanno il loro, famo il nostro. Se ci dovevamo mettere un gilet, mettiamo pure il gilet, ma famo le cose, non guardando quello che fanno gli altri. È chiaro? Ecco, perché se io mi devo mettere un gilet, me lo metto rosso, non giallo.
Vabbè, penso che insomma una parola che racchiuda un po' tutti i discorsi che abbiamo affrontato oggi, che insomma nel calderone ci abbiamo messo tanta roba, però penso che una parola che potrebbe sintetizzare tutto quanto è l'anticapitalismo, insomma, perché alla fine poi la base di tutti questi, tutte queste problematiche è quello il problema, è il sistema nel quale viviamo, quindi possiamo entrare in conflitto con qualsiasi